Buon pomeriggio a tutti voi, è un piacere ritrovarvi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parleremo della correlazione tra alimentazione e menopausa. Insomma, lo sapete, ci sono le vampate di calore, i chili che sembrano comparire dal nulla. C'è anche un sonno disturbato, ma soprattutto gli sbalzi d'umore. La menopausa porta con sé questi cambiamenti che molte donne conoscono molto molto bene. Ma esiste davvero una dieta capace di alleviarne un po' i sintomi e aiutare il corpo ad affrontare questa nuova fase della vita? Allora, tra quelli che sono un po' i falsi miti, il passaparole tra donne, i consigli che si trovano anche online e però le vere indicazioni scientifiche, cercheremo di fare un po' di chiarezza. Lo facciamo con Natasha Russo, dietista. Buongiorno Natasha, bentornata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Io lo dico sempre, Natasha è molto social, potete trovarla su tutti i canali, Instagram, Facebook, il suo nomignolo è Una Dietista per Amica. Trovate davvero tantissimi consigli legati a qualsiasi argomento che riguarda la nutrizione. Allora, noi spesso ci siamo sentiti dire, magari da qualche specialista, da un'amica, oppure leggendo in internet, segui la dieta giusta e la menopausa sarà più facile. Ma c'è qualcosa di vero in questa affermazione?
Allora, non è proprio così semplice la risposta. In realtà, se da un lato esiste un regime alimentare, cioè da un lato non esiste un regime alimentare miracoloso, dall'altro è anche vero che però delle scelte a tavola possono fare la differenza per quello che riguarda il benessere, il peso corporeo, la salute delle ossa e anche magari la diminuzione dei sintomi di cui stavi parlando, appunto vampate, soprattutto le vampate, ma anche gli sbalzi d'umore e i disturbi del sonno.
Va detto subito, l'abbiamo detto anche con i medici, la menopausa non è una malattia ma una fase naturale della vita che può portare anche, possiamo dire, le nuove sfide e qualche disagio.
Esatto, e per questo motivo spesso anche le pazienti mi chiedono se esista una dieta specifica per affrontarla al meglio. Dicevo prima, la risposta non è così semplice. Più che una dieta speciale, bisogna adottare delle abitudini alimentari sane e mirate a quelle che sono le nuove esigenze dell'organismo, perché non è lo stesso l'organismo di una donna di 50 anni rispetto a una donna di 20, di 30, quindi bisogna far fronte a questi cambiamenti. Primo fra tutti la inesorabile diminuzione della massa muscolare, che porta con sé una piccola diminuzione anche del metabolismo, quindi bisogna tenerne conto.
Ecco, quindi l'obiettivo non è seguire regole rigide, ma davvero fornire all'organismo i nutrienti di cui si ha maggiormente bisogno, e cercheremo di vedere e capire questo con te oggi. Io prima però vorrei dare tutti i nostri numeri di telefono, così man mano non solo le donne, ma magari anche chi sta accanto a loro, che sono invitati a cercare di comprenderle, di capirle, di aiutarle, quindi sostenerle. I nostri numeri di telefono, se volete parlare con noi, sono lo 0848 030808. Se invece preferite, come spesso succede, mandarci un messaggino via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Ma Natasha, perché proprio in menopausa molte donne tendono ad aumentare di peso?
Allora, innanzitutto in menopausa si registra una diminuzione degli estrogeni e questo fatto modifica il metabolismo e favorisce un accumulo di grasso corporeo diverso da prima, soprattutto nella zona addominale. Molte pazienti mi dicono: ah, ma io la pancia non l'ho mai avuta, da quando sono in menopausa mi è cresciuta la pancia. È proprio dovuto al fatto che gli estrogeni sono diminuiti.
Anche i famosi cuscinetti, comunque i rotolini dietro ci sono, poi li chiamano per darci il contentino le maglie dell'amore, sì. Però insomma non piacciono in realtà a nessuno, e io sento tante donne dire proprio questo: non le ho mai avute, passati gli anni, ecco che track.
Esatto, perché appunto diminuiscono gli estrogeni, quindi cambia proprio la distribuzione. Poi a questo bisogna aggiungere una riduzione della massa muscolare, che è inesorabile dopo i 50 anni, per questo che è importante tenere i muscoli belli attivi con un'attività di pesi, no? E di solito anche legato a una minore attività fisica. Per questo non bisogna concentrarsi solo sul conteggio delle calorie, ma soprattutto sulla qualità degli alimenti, scegliere quelli più sazianti proprio per non continuare a mangiare, già che si fa anche magari meno movimento, meno sport, ma cerchiamo appunto di mantenerci in forma, in salute.
Come dicevi, quindi non una dieta vera e propria, ma dovremmo avere dei cibi che trovano più spazio sulla nostra tavola.
Esatto, poi io amo sempre ricordare che la parola dieta deriva dal greco, che non significa non mangio, ma significa stile di vita, ed è proprio quello che stiamo dicendo. Quindi alimenti sazianti, non devono mai mancare le verdure, la frutta di stagione, cereali integrali, i legumi che non mangia mai nessuno, tanto pesce, frutta oleosa, che appunto contengono tantissime sostanze come il magnesio, il calcio, oppure fonti proteiche come la carne, il latte, lo yogurt, eventualmente per chi non prendesse latticini anche le famose bevande vegetali magari aggiunte di calcio. Sono tutti alimenti che aiutano a mantenere il peso, proteggono il cuore e preservano la salute delle ossa, insieme a un'auspicabile attività fisica che è super importante per le ossa.
Ci sono invece degli alimenti che sarebbe meglio limitare?
Allora, ne avevamo parlato in una puntata, ti ricordi, i famosi alimenti ultraprocessati, che vuol dire che cosa? Che in natura non esistono, perché sono stati creati con dei processi industriali, i prodotti che contengono molto zucchero, i prodotti troppo salati e l'alcol. In alcune donne anche caffè, le famose bevande energetiche e piatti molto speziati però possono accentuare le vampate di calore. Quindi, parlando di vampate, in alcune donne magari mi dicono: ho mangiato una pizza con una birra, ho passato una notte a sudare, no? L'abbinamento carboidrati complessi con l'alcol è abbastanza terribile per le vampate.
Beh, noi il pubblico lo sa, affrontiamo regolarmente questi argomenti legati all'alimentazione, però alla fine diciamo che aumentare i legumi, che stavi dicendo non li mangiano tante persone, forse ultimamente si stanno un po' riscoprendo, ci sono tante ricette che li propongono anche in maniera un po' più accattivante, e il punto fondamentale è rinunciare agli alimenti ultraprocessati. Sono davvero un po' i due punti cardine delle ultime indicazioni alimentari, vale un po' per tutto?
Sì, poi bisogna anche dire che i legumi forniscono carboidrati, fibre e proteine a bassissimo costo, quindi poi si possono veramente consumare in tanti modi. Per esempio, ci sono delle ricette per preparare dei brownies con i ceci e il cioccolato, senza farina addirittura, utilizzando solo il cece come fonte di carboidrati, no? Possono essere integrati nelle insalate, le polpette, quindi veramente sono a basso costo. È vero che bisogna metterli a bagno, ma non è poi un grande lavoro metterli in una bacinella di acqua, e a dispetto appunto che i prodotti ultraprocessati, è vero che magari non costano tantissimo, ma sicuramente sulla salute hanno un impatto molto negativo.
Ecco, tornando al periodo della menopausa, si sente spesso parlare di fitoestrogeni. Potrebbero essere utili?
Allora, innanzitutto spieghiamo cosa sono. Sono delle sostanze simili agli estrogeni del corpo umano, contenuti in alcune sostanze vegetali, in alcune piante. Per esempio la soia e i suoi derivati, ma anche il trifoglio rosso, contengono dei fitoestrogeni, quindi sono molto simili, non uguali, ma simili agli estrogeni di donna. Nella giovane età sarebbe meglio non prenderli, perché non fanno proprio benissimo, ma in una donna in menopausa che non ha una sostituzione ormonale, che magari ha delle vampate eccetera, potrebbero contribuire ad attenuare un po' le vampate e i sintomi della menopausa, anche se non sono proprio la soluzione miracolosa. E i loro effetti possono variare da persona a persona, non è che funzionano per tutte, però diciamo che in una donna in menopausa non è così controindicato, a meno che non abbia delle patologie legate a un problema ormonale, assumere ogni tanto un po' di soia e derivati.
Ecco, quindi l'alimentazione sicuramente può aiutarci, non esistono delle vere e proprie ricette, quindi a volte ci sono un po' anche in internet queste persone che trovano la dieta di moda, la dieta del momento, non servono.
Allora, la dieta di moda è sempre un fatto molto passeggero, no? Quindi non servono mai le diete alla moda, ma la menopausa non è che richiede una dieta magica. La strategia vincente è quella di adottare un'alimentazione che sia equilibrata, abbinata a un'attività fisica regolare e, udite udite, non troppo cardio, ma più pesi alle donne menopausa, super importante, perché il vero organo della longevità in realtà è il muscolo. Quindi un lavoro muscolare con i pesi, un buon sonno e uno stile di vita sano. Queste sono un po' la strategia vincente.
Ecco, tra l'altro, già che ci siamo, se foste interessati, vi voglio anticipare che giovedì avremo un preparatore atletico quale ospite della consulenza, e parleremo un po' di attività fisica. Quindi lo sapete, si parla sempre dell'importanza dei pesi, cioè del rafforzo muscolare, però noi affronteremo giovedì il tema delle camminate, quindi vedremo la differenza delle varie camminate: camminata intensa, camminata con i bastoncini, il Nordic Walking, le camminate in montagna, e poi parleremo anche della famosissima camminata metabolica, che è un po' l'ultima che viene proposta proprio in questi periodi. Appuntamento su questo tema giovedì. Quindi dicevamo, Natasha, in conclusione, ma non è una conclusione, possiamo dire che la dieta per la menopausa non esiste.
Esatto, possiamo dire che non esiste un'unica dieta che sia valida per tutte, però esistono delle scelte alimentari che possono essere comuni a tutte le donne in questa fascia di età, che potrebbero aiutarle a vivere meglio questa fase e a prendersi cura della salute nel lungo periodo e assicurarsi, diciamo, una vecchiaia in salute.
Stanno già arrivando tantissimi messaggi da parte delle nostre ascoltatrici. Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, i miei sintomi, in particolare le vampate, per fortuna non le ho troppo spesso. Io utilizzo tè alla salvia, che è ottimo, peso è comunque un pochino aumentato, soprattutto perché ho dovuto togliere l'utero. Per il resto, insomma, riesco a tenere le vampate abbastanza sotto controllo. Tè alla salvia può aiutare?
Sì, diciamo subito una cosa, no? Le donne cioè, non siamo tutte uguali, e questo lo diciamo metabolicamente parlando, ma comunque in ogni caso siamo tutti diversi. Si dice che appunto le donne in menopausa possono essere divise in tre sezioni, diciamo: quelle che non soffrono quasi per niente, hanno veramente pochissimi sintomi, pochissime vampate, pochissimo. Ci sono quelle che soffrono un pochino e che magari con appunto un po' di tè di salvia, un po' di fitoestrogeni, un po' di accorgimenti alimentari stanno meglio, come la signora. E ce ne sono purtroppo un terzo di queste che proprio vedono i draghi di notte, non dormono, non riescono a tenere a bada l'umore, hanno delle vampate insopportabili, tachicardia, stanno veramente male, e per questo serve proprio un consulto medico. Quindi, visto che non siamo tutti uguali, bisogna valutare questa cosa, in quale dei tre gruppi ci troviamo, no? Quindi la signora presumibilmente è nel gruppo a metà, dove appunto con un po' di salvia è aumentata un po' di peso, però non sta così malissimo, riesce a tenere a bada. Ci sono delle mie pazienti che hanno provato tutto lo scibile dell'erboristeria e non ce la fanno, e hanno dovuto ricorrere alla terapia ormonale sostitutiva.
Ma certo, noi abbiamo avuto spesso anche medici specialisti, abbiamo parlato con loro di menopausa, hanno detto esattamente quello che hai detto tu. Ci sono delle donne che per fortuna passano questa fase della vita in maniera più che sopportabile, altre che davvero non ce la fanno più, e quindi lui propone delle terapie sostitutive e degli aiuti. E a questo proposito Morena ci chiede, adesso non so se tu puoi rispondere, ma se è una questione di mancanza di estrogeni, come mai con una terapia ormonale comunque si aumenta di peso nonostante la dieta?
Ma per quello che dicevo prima, perché comunque una volta passati i 50 anni, ma anche prima, si perde inesorabilmente la massa muscolare. particolare che non è collegata soltanto a quanti estrogeni noi abbiamo, no? Perché sennò vorrebbe dire che se io prendo degli estrogeni per bocca a 55 anni mi ricresce il muscolo. Non è così. Il muscolo bisogna stimolarlo facendo un lavoro con dei pesi in modo che le fibre da una parte si rompano e poi vengano ricostruite. Quindi il muscolo bisogna crearlo. Sicuramente una terapia ormonale sostitutiva aiuta tantissimo a poter ricostruire il muscolo. Se invece la donna non ha più ormoni fa magari più fatica, però siccome, ripeto, non siamo tutte uguali, il discorso è soprattutto perché la massa muscolare diminuisce di una tot percentuale ogni anno e bisogna salvare il muscolo, è veramente molto importante.
Un'ascoltatrice ci manda dei messaggi dove fa delle considerazioni interessanti, dice: comunque secondo me la salute, è ovvio, passa dalla cucina e tra virgolette anche dalla cuoca, nel senso, dice, molto spesso non si cucina più a dovere, non ci si prende più tanto il tempo, e dice: anch'io che ho 74 anni mi rendo conto che a volte non cucino più tanto sano, ma tra virgolette mi nutro.
Ma qua ci vengono in aiuto tutte quelle tecniche carine, tipo si chiama la meal prep, no? Dove io preparo, magari la domenica mi prendo un paio d'ore e mi preparo due teglie di verdure al forno, mi preparo già 200 grammi di riso cotto, 200 grammi di farro pronto. Se sono super di corsa, che magari lavoro, mi griglio magari già il pollo, mi cuocio già il pesce, quindi preparo i pasti già fino al mercoledì. Il mercoledì impiego ancora un'oretta e mezzo per ricaricare la dose di verdure, faccio magari già delle uova sode, preparo dei pancake per la colazione e, lavorando diciamo per 2 ore la domenica, 2 ore il mercoledì, io ho i pasti sani pronti per l'ufficio e per le cene di tutta la settimana. Quindi è un po' una questione anche di organizzazione.
Ci ascoltiamo Have a Nice Day degli Stereophonics.
Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day.
Stiamo parlando oggi alla consulenza con Natasha Russo, dietista, del tema legato all'alimentazione e il periodo della menopausa. Abbiamo già detto di notti insonne, vampate, insomma non è un periodo piacevole per alcune donne, per fortuna non per tutte. Abbiamo visto che cosa non deve mancare sulle nostre tavole, a cosa dobbiamo un po' rinunciare, come la mettiamo con i carboidrati. Natasha, davvero togliendo i carboidrati passa un po' questo effetto delle vampate?
Allora, la frase in sé è un po' troppo forte, nel senso è un po' eccessiva. Alcune donne, pazienti, mi riferiscono che stanno molto meglio quando riducono gli zuccheri e le farine raffinate. In realtà non c'è uno studio scientifico ben fatto che dica che la dieta low carb, quindi con pochi carboidrati, sia specifica per le vampate, però il punto interessante è capire perché in alcuni casi funziona, no? Che cosa cambia davvero? Cambia magari il peso, cambia la qualità della dieta, cambia la fame con questo tipo di alimentazione. Vengono tolti l'alcol, gli snack e la salute metabolica in sé migliora. Quindi non possiamo dire che togliendo i carboidrati migliorano le vampate, ma non dobbiamo cercare il macronutriente colpevole, ma il terreno metabolico sbagliato è diverso. Quindi non è il carboidrato in sé che non va bene, ma è il mangiarlo da solo. La piattata di pasta in menopausa la eviterei, però un pochino di pasta con la sua proteina, le sue verdure, questo sicuramente, magari dosato, a seconda dell'attività fisica della donna.
C'è un termine che hai usato una volta che mi è piaciuto tantissimo ed è uno dei consigli che poi quando cucino la pasta dico sempre: ah sì, Natasha ha detto che la pasta va vestita.
Va vestita.
Vogliamo rispiegarlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Allora, ai pazienti faccio sempre il disegnino in ufficio, allora disegno il maccherone, dico: allora questo va velocemente nel sangue e viene fame subito, quindi lo dobbiamo vestire. Dobbiamo vestirlo con tre vestiti. Il primo vestito è l'olio, quindi sul maccherone dobbiamo metterci un po' di olio perché è la prima cosa che rallenta un po' l'ingresso dello zucchero nel sangue. Il secondo vestito sono le verdure o l'insalata perché hanno le fibre. E il terzo vestito sono le proteine, quindi ogni pasta va vestita con tre cose, quindi facciamo un esempio: maccheroni, olio, zucchine e gamberi. Quindi pasta con gamberi e zucchine, ovviamente dosato con meno pasta, più gamberi.
Ecco, più o meno in che proporzione?
Più o meno io la pasta metterei un 50-60 grammi, metterei un buon 250 grammi di zucchine e un 120 di gamberi. Diventa un mega piattone, però con poca pasta. E questo sazia tutto il giorno.
Allora, ci sono diverse ascoltatrici che ci parlano di vampate, chiedono delle cose un po' specifiche che in realtà andrebbero chieste a un medico, quindi prometto torneremo sul tema con un ginecologo specialista, però magari possiamo spiegare così molto semplicemente la vampata.
Allora, immaginiamo di avere un termostato nel cervello che regola la temperatura. Abbiamo detto prima che in menopausa calano gli estrogeni. Ci sono alcuni neuroni nell'ipotalamo, che è una parte del cervello, che diventano molto attivi e possono attivare in modo non proprio giusto i meccanismi di dispersione del calore. Cioè, il risultato qual è? Che il cervello decide lui, anche se non è vero, che siamo troppo calde, inizia a dilatare i vasi e ci fa sudare. È proprio questa cosa qua, no? Quindi è il termostato del cervello che diventa più suscettibile, basta una minima variazione e parte subito l'allarme, che è ben conosciuto, con il calore, il sudore, la faccia rossa e poi magari vengono anche i brividi dopo. Quindi sì.
Ecco, abbiamo detto della pasta, quindi ridurla drasticamente perché non va tanto bene per queste vampate, ma quindi perché se uno dovesse seguire una dieta, come si suol dire adesso, low carb, quindi povera di carboidrati, potrebbe in un certo senso sembrare anche, tra virgolette, un po' miracolosa.
Perché in realtà non è solo il fatto di ridurre la pasta che va vestita, come abbiamo detto prima, ma se uno inizia una dieta low carb, automaticamente viene ridotto l'introito di pane, di biscotti, di snack e di dolci e quindi di conseguenza vengono ridotte le calorie. Perché se io inizio a togliere il biscottino e quello e quell'altro, sicuramente ho dei benefici, perché sono comunque prodotti ultraprocessati di cui parlavamo prima.
Beh, diciamo che in questo caso un effetto collaterale anche desiderato è comunque un po' di perdita di peso, e quindi un po' di dimagrimento fa bene anche in fase di menopausa.
Sicuramente. Poi se io faccio una dieta povera di carboidrati, dovrò aumentare qualcos'altro, e quel qualcos'altro cos'è? Sono le proteine e le verdure, quindi automaticamente mi sentirò più sazia. Essendo più sazia, che cosa succede? Che mangerò meno snack e automaticamente starò meglio. Quindi non è la dieta low carb in sé che funziona, ma è proprio come dicevo prima, è il terreno metabolico che cambia. Se io mangio più proteine, più fibre e meno carboidrati, soprattutto processati, uno, perdo peso. Non metto dentro calorie invisibili, perché molti mi dicono ma è solo un biscottino, però un biscottino oggi, un biscottino domani sono comunque troppi. E il dimagrimento ha qualche evidenza sui sintomi, quindi è quello che fa migliorare la sintomatologia in sé, non la dieta.
Qualcuno ci scrive: mi hanno anche consigliato di ridurre vino, aperitivi.
Perché questo, come dicevo prima, potrebbe essere un trigger individuale, no? Molte pazienti mi dicono: ah, sono andata a fare l'aperitivo e ho passato una notte a sudare, scoprirmi, brividi, eccetera. Quindi in alcune donne effettivamente vino e aperitivi potrebbe far partire le vampate. Quindi il concetto da portare a casa è che se noi cambiamo 5 cose insieme e stiamo meglio, non possiamo attribuire questo risultato alla pasta che abbiamo tolto, ma a 5 abitudini che io ho migliorato. Quindi ripeto, non è la pasta in sé, è proprio il terreno metabolico, dobbiamo stare attenti a più cose.
Un'altra ascoltatrice ci dice: ho 54 anni, sono in premenopausa, ho notato che appunto il fatto di aumentare il movimento, lo sport, mi ha aiutata a ridurre considerevolmente le vampate. Cerco anche di seguire una dieta equilibrata e di vestire i carboidrati, come dite voi. Una domanda: come la mettiamo con la frutta?
Anche la frutta andrebbe vestita. Allora, la frutta andrebbe vestita con cosa? La possiamo vestire con lo yogurt greco, uno yogurt non zuccherato ovviamente. La possiamo vestire con del pezzettino di formaggio, o la possiamo vestire con della frutta oleosa. Per esempio il classico, la pera con 4-5 mandorle. Così se vestiamo anche la frutta, evitiamo che quella mela che io mangio alle 4 del pomeriggio mi faccia avere ancora più fame prima di cena. Quindi la mela... O se no, con molte pazienti fanno anche una spalmata di burro di arachidi naturale sopra la frutta, che non è male. La mela con il burro d'arachidi è anche abbastanza gustoso. Ecco, la vestiamo la frutta.
Ecco, mi viene in mente, mi piace proprio tanto questo termine, vestiamo. Alla fine vestire vuol dire combinare anche diversi alimenti. Siccome tante persone seguono ancora a volte questi regimi alimentari per cui c'era una volta la moda della dieta dissociata, quindi mangiare solo un tipo o una famiglia di alimenti per volta, anche questo ci stai dicendo che non è poi così corretto, quindi bisogna combinare in maniera giusta, ma combinare.
Allora sì, ma no, nel senso che dipende, perché se io ho una persona che ha dei problemi digestivi e io le faccio mangiare un piatto completo, può avere effettivamente dei problemi di digestione, quindi vale se non abbiamo dei problemi digestivi. Se una persona sta male e mangia la pasta con la carne, ovviamente non è che posso costringerla, troviamo una soluzione per vestire la pasta in un altro modo, che non faccia, diciamo, avere fame alle 2 del pomeriggio e farle mangiare una scatola di biscotti, ma bisogna tenere presente di quelle che sono anche le capacità digestive delle persone. Però in linea di massima sì, dobbiamo vestirle sempre con carboidrati, proteine, fibre, eccetera, sì.
Pietro ci dice: io avrei una domanda, mi piacerebbe fare un mese senza zuccheri, si può fare? Come fare?
Pietro, ok, allora si può fare, certo che si può fare, ma che cosa intende zuccheri? Perché anche la frutta alla fine contiene fruttosio, saccarosio, quindi vorrebbe dire una dieta chetogenica forse, perché c'è da distinguere, no? Perché una dieta senza zuccheri aggiunti vuol dire non mangio prodotti industriali zuccherati. una dieta senza zuccheri in generale, allora dobbiamo togliere anche il lattosio del latte, perché è uno zucchero, quindi non credo che intendeste, bisogna essere un po' più precisi. Comunque si può fare tutto.
Beh, magari il fatto che sia un uomo ad aver scritto può suscitare ilarità tra qualcuno, ma il concetto della pasta vestita, eccetera, vale comunque per tutti, ovviamente.
Ma certamente, solo che la dose, giustamente, di pasta per un uomo è diversa da 50 grammi, perché l'uomo consuma di più perché ha più massa muscolare, quindi un uomo può mangiarne 80, 90, 100 a dipendenza di quanto è sportivo. Quindi sicuramente la domanda di Pietro è interessante. Togliere gli zuccheri aggiunti è semplicissimo, basta mangiare alimenti non processati. Togliere tutti gli zuccheri vorrebbe dire togliere anche la frutta, il lattosio, e diventa un pochino più complesso.
Mm-hmm. Beh, diciamo che molte persone si lamentano, lo dicevamo già prima, per l'aumento di peso, che è sempre un po' localizzato in menopausa. Non si tende ad ingrassare un po' su tutte le parti del corpo, ma ci sono dei punti famigerati dove si accumula di più il grasso. Allora, la famosa pancetta della menopausa esiste davvero?
La redistribuzione del grasso verso l'addome e la perdita di muscolo con l'età sono fenomeni reali, quindi esiste, cioè ce ne sono molte, mi dicono io non ho mai avuto la pancia, però la menopausa non è l'unica causa dell'aumento di peso, ma la transizione tra la fase di premenopausa e menopausa può cambiare effettivamente la composizione corporea e predisporre la donna a dei rischi metabolici. Di solito sale il colesterolo, insulino resistenza. Perché? Perché abbiamo meno muscolo. Quindi, ripeto, dopo i 45-50 anni il vero organo da difendere è il muscolo. Se noi riusciamo a capire questo e a mantenerlo sano, molti problemi non li avremmo.
Qualcuno ci scrive, beh, comunque anche gli uomini mettono la pancia.
Sì, certo.
E invece un altro ascoltatore dice, purtroppo ho seguito diversi percorsi, nell'ultimo che ho fatto la dietista mi obbligava a fare 5 pasti al giorno, colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena, ho resistito una settimana, poi mi sentivo più gonfio e senza voglia di mangiare. Oggi non faccio colazione, il pranzo quasi mai, acqua e caffè durante il giorno non mancano, alla sera una bella cena e sono a posto, ma non diminuisco un grammo. Dove sbaglio? Chiede.
Bisognerebbe innanzitutto fare un esame, si chiama bioimpedenza, per vedere un po' la percentuale di massa muscolare, di percentuale di massa grassa, e vedere se non c'è del grasso viscerale, perché spesso negli uomini dopo i 50 anni aumenta tantissimo il grasso viscerale, no? Tipicamente abbiamo l'uomo che ha le gambettine, ha la pancia con quell'addome teso, non è come quello della donna un po' molliccio perché magari ha avuto anche una gravidanza. L'uomo ha questa pancia tonda che anche quando si sdraia rimane tonda, quello lì è male, nel senso che quello lì è grasso viscerale e bisogna, insomma, fare qualcosa con l'alimentazione. Ovviamente mangiare una volta al giorno non è forse la strategia alimentare corretta, come magari mangiare 5 volte al giorno per uno che non mangia non va benissimo. Bisognerebbe trovare una via di mezzo e soprattutto trovare un'alimentazione che possa smuovere un po' il metabolismo di questo signore, e poi vedere quale attività fisica fa, no? È sempre il discorso, quanti muscoli hai, come li salvi, come mangi, eccetera. Quindi il discorso è un po' complesso, però dove sbaglio in questo momento, troverei una via di mezzo, insomma.
Mm-hmm. Ecco, un'ascoltatrice invece ci dice, io sono normopeso, non dovrei dimagrire, però dato di fatto mi è venuta una pancia terribile, che cosa fare?
Bisognerebbe appunto vedere un po' com'è la distribuzione dei macronutrienti, vedere se la persona mangia abbastanza proteine, perché tutti abbiamo paura di mangiarne troppe. In realtà quello che riscontro nella mia pratica di tutti i giorni è che ne mangiamo troppo poche, e le proteine sono quelle che ci salvano i muscoli, quindi è la prima cosa importante da vedere. Poi bisogna fare una distinzione, no? Spesso noi guardiamo quanto pesiamo sulla bilancia e la bilancia dice quanto pesiamo, ma il muscolo, il grasso viscerale raccontano su come stiamo, no? Come dicevo prima, l'analisi giusta da fare è un'impedenza, vedere dentro il corpo, perché io peso 50 kg, ma quanto di questo è grasso, quanto è muscolo, quanto è viscerale? Quello ci racconta come stiamo, quello ci racconta se ci può essere insulino resistenza, ci racconta se abbiamo perso i muscoli facendo la dieta scriteriata del minestrone scondito. Ecco, questo è importante, no? Non è solo il peso, ma è proprio la composizione del corpo.
Ci ascoltiamo Nicolo Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, e poi facciamo una sorta di, tra virgolette, processo ai carboidrati? No, è brutto da dire, però li analizziamo uno alla volta.
Fai finta
Natasha Russo, dietista, è la nostra ospite di oggi alla consulenza. Stiamo parlando di alimentazione e menopausa. Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io purtroppo ho messo 10 kg, seguo un piano nutrizionale consigliato da una dietista, ha sempre funzionato per anni, però da gennaio ad ora non mi funziona più. Ho smesso di prendere le pastiglie di benzodiapine. Può essere questa la causa del mio grasso addominale, non riesco a dimagrire, non riesco più a perdere neanche un grammo. Che cosa devo fare? Mangio esattamente come prima e come mi ha detto lei. Forse mi manca un po' più di movimento?
Ecco, partirei da lì, andrei in palestra. 3 belli allenamenti, una volta la parte sopra, una volta la parte sotto, un bel allenamento di total body. La camminata metabolica di cui stavi parlando, che parlerete giovedì, secondo me può essere un'utile integrazione. Per quello che riguarda la sospensione dei farmaci, non lo so, bisogna chiedere al medico. L'alimentazione si può sempre rivedere, nel senso che magari mancano proteine, potrebbe essere, perché appunto dicevo prima, la gente ha paura di mangiarne troppe, in realtà ne mangiamo troppo poche. E queste 3 cose insieme magari potrebbero sbloccare un po' la situazione della signora.
Ecco, allora a proposito di proteine, dicevamo invece carboidrati, facciamo un po' il processo. Abbiamo detto bisogna assolutamente mangiarne meno, ridurre le quantità dei carboidrati e vestirle, spiegato come. Della pasta abbiamo detto, ma evidentemente ci sono tanti altri tipi di carboidrati. Veniamo al pane integrale, per esempio.
Allora, anche il pane integrale insieme alla pasta è in sé assolto, perché contiene fibra e soprattutto poi, come dicevi tu, dipende sempre quanto se ne mangia, quindi una porzione giusta, non dobbiamo eliminarlo automaticamente, ma dobbiamo vestire anche il pane con una proteina. Un esempio potrebbe essere magari consumarlo a colazione con della ricotta e magari dei mirtilli o del formaggio spalmabile dei mirtilli, che contengono appunto le fibre, i grassi e le proteine che servono per frenare l'ingresso dello zucchero nel sangue dato dal carboidrato del pane.
Ho saltato un passaggio, sono andata direttamente al pane integrale, lo saltiamo, il pane bianco?
Il pane bianco non lo teniamo in considerazione, no, okay. Il pane bianco è meglio evitarlo.
Ok, neanche a piccole dosi?
Ma se proprio uno non può mangiarlo con un integrale perché non gli piace, gli fa venire mal di pancia, eccetera, va bene. L'importante è vestirlo, sempre.
Patate.
Anche le patate sono assolte. Allora, sono un alimento amidaceo, non un veleno, perché molti dicono, le patate. Non fanno assolutamente niente, le patate. Contano ovviamente la porzione, la cottura e gli abbinamenti. Quindi sempre le patate con pesce e verdure, con carne e insalata e sempre una porzione giusta.
Beh, ovviamente adesso tutti staranno pensando alla patata bollita, però parliamo anche degli altri tipi di cotture, visto che sono quelle a fare la differenza.
Ma più che le cotture che fa la differenza è proprio come vengono abbinate le patate, perché se io devo calcolare l'indice glicemico, che è la velocità di assorbimento delle patate bollite rispetto al purè di patate, eccetera, è vero che cambia, però se io le mangio con una bella dose di proteine e di verdure, non è poi così importante se le patate sono bollite al forno, purè, l'importante è che ci sia una bella proteina e tante verdure.
Arrosto?
Non starei a fare queste distinzioni, diciamo patate cotte come volete, una porzione corretta, sempre con tante proteine e tante verdure.
Ma quindi includiamo anche le patatine fritte?
Magari le patatine fritte le teniamo solo per il weekend ogni tanto. Sono cibi ultraprocessati.
Legumi.
Allora, i legumi sono super promossi, contengono carboidrati, fibre e anche una dose di proteine. Sono ottimi, vengono inseriti nella dieta mediterranea. Dicevamo prima, possono essere consumati anche, per esempio, dentro una torta. Quindi chi non li ama salati li può mangiare sul genere dolce. Sono assolutamente promossi.
Beh, della frutta abbiamo in parte già detto, quindi direi l'assolvi.
È assolta anche la frutta, va vestita, ricordatevi, anche la frutta.
Beh, poi ci sono anche, ecco, per esempio l'avena.
L'avena è super promossa, è un'ottima fonte di fibra, ha delle fibre meravigliose l'avena che veramente aiutano ad assorbire meno anche il colesterolo, quindi fanno veramente un grandissimo lavoro e utile per chi ha il colesterolo alto. Metterla nelle colazioni strutturate, allora per esempio in estate nell'overnight, quindi si mette a bagno nel latte vegetale, la mattina si gonfia, o in inverno un bel porridge caldo, si può personalizzare con le pere, il cioccolato nero, la cannella, la mela, si può fare veramente tantissime cose, si può usare la farina di avena per fare dei pancake, quindi nelle colazioni o dei tortini salati, insomma l'avena ottima, super promossa.
Cosa mi dici un po' in generale delle farine?
Beh, le farine sono un po' indagate, nel senso che poi dipende sempre la percentuale di fibra che contengono e anche qua dipende sempre poi che cosa faccio con la farina. Se faccio delle crespelle dove c'è l'uovo, c'è la parte proteica, quindi non è così male. Quindi dipende sempre, se le uso per fare una torta è diverso.
A volte ci consigliano di fare degli snack durante la giornata, poi c'è chi prende in parola, mangia magari fette biscottate, snack di quelli confezionati, biscotti, questi non sono tanto assolti.
Sono indagati questi, nel senso che il problema, come dici tu, è un po' la frequenza, no? Mangio il crackerino, la galletta di riso famigerata, insomma sono prodotti raffinati e il fatto è questo, che io mangio la galletta di riso e magari potrei mangiarmi un uovo sodo a merenda, no? Vi ricordate il famoso uovo a merenda? Sicuramente meglio per una donna in menopausa un uovo sodo a merenda che un pacchetto di crackers.
E veniamo alle bibite, perché poi, vabbè, abbiamo detto alcol, insomma.
L'alcol è un sorvegliato speciale, nel senso può essere un trigger individuale, delle vampate in più aggiunge calorie, non è che serve però un divieto universale dell'alcol, meno è meglio è, insomma se uno ha le vampate sta male meglio vicino allo zero. Per quello che riguarda succhi e bibite sono un po' indagati, perché sono carboidrati liquidi, hanno poca o nessuna fibra, non saziano, se ne bevono troppi perché sono buoni eccetera eccetera, si buttano un sacco di zuccheri e in alcuni casi possono causare magari delle vampate eccetera, quindi eviterei.
Ecco, allora stanno arrivando ancora diversi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, o meglio ascoltatrici, ma non solo. Qualcuno ci dice: io sto seguendo una dieta chetogenica e mi sembra che le vampate siano decisamente migliorate.
Esatto, quello che dicevo prima, no? Una dieta chetogenica ti toglie tutti gli zuccheri aggiunti, ti toglie anche quelli della frutta, ti toglie anche quelli del latte, alla fine veramente non ci sono più trigger. È una dieta molto saziante perché si basa su verdure, proteine, non troppissime e tanti grassi. La signora sarà sicuramente sazia tutto il giorno e anche l'umore poi si stabilizza e anche il sonno. Bisogna dire però che la dieta chetogenica non è per tutti, bisogna un attimo guardare gli esami del sangue e vedere un attimo com'è prima di poterla fare.
Ecco, va detto che di solito la dieta chetogenica non si fa da soli, bisogna essere seguiti. Ci sono tante persone che la propongono anche sui social. Non va benissimo affidarsi così ai social.
Beh, io non mi affiderei ai social per fare una dieta, perché è una dieta che comunque ti cambia il metabolismo, perché dall'utilizzo del glucosio passiamo all'utilizzo degli acidi grassi come substrato energetico. Non affiderei a un youtuber, insomma, il mio metabolismo, lo affiderei a un professionista.
Un'altra ascoltatrice ci chiede: ma quindi la pasta all'uovo è meglio?
Beh, in sé come ragionamento sì, perché contiene l'uovo come proteina, ma va vestita comunque, non mangiata in bianco.
Ecco, invece un'altra ascoltatrice ci dice: ma invece che cosa mi può dire dell'aria nella pancia? Potrebbe anche migliorare se tralasciamo i lieviti?
Questo esula un po' dal discorso delle vampate, della menopausa. Bisognerebbe vedere se magari la signora non mangia troppo in fretta, se magari non consuma alimenti che gonfiano appunto lieviti, queste cose, acqua gasata, ma soprattutto il problema dello stomaco gonfio più, perché pancia non vuol dire niente, bisogna vedere se gonfia lo stomaco o se gonfia l'intestino, sono due problematiche diverse. Quindi stabilito che cosa è gonfio, bisogna cercare la causa.
Ecco, qualcuno invece ci dice: mi hanno detto che sarebbe bene eliminare caffè, vino e cibi piuttosto piccanti. Che cosa ne pensa la dietista?
Allora, non è automatico che si debbano togliere caffè, vino e piccanti, però se questa persona nota che questi sono un po' un pattern personale, cioè che quando li prende peggiora, io li ridurrei o perlomeno li testerei. Non è che si dice togli perché, però se a me, diciamo, testarli che cosa vuol dire? Se un caffè va bene, due caffè va così e tre va male, direi che magari ne bevo solo due. Se so che voglio farmi venire la vampata, ne bevo quattro. Quindi dobbiamo un po' testarli. Ognuno è medico di se stesso un pochino, quindi bisogna cercare di capire che cosa ci fa stare bene e che cosa no.
Ecco, una nostra ascoltatrice dice: ricordo che la vostra ospite una volta ci diede una ricetta di biscotti con farina di ceci e cioccolato. Potrebbe ripeterla?
E ora a memoria non la ricordo, dobbiamo andarla a recuperare.
Ecco, però diciamo che questa puntata, come tutte le altre della consulenza, poi verranno messe sul nostro podcast della Rete 1, quindi colgo l'occasione proprio per ricordarvi che se sentite solo parzialmente una puntata che vi interessa o volete recuperarne un'altra, potete farlo in qualsiasi momento sul nostro podcast Rete 1, la consulenza, e poi cercate l'argomento e sicuramente apparirà la puntata in questione. Qualcuno ci chiede se puoi dire qualcosa sulla soia.
Ne parlavamo prima, contiene dei fitoestrogeni, che sono degli estrogeni simili a quelli prodotti dal corpo femminile, dal corpo umano in generale. In menopausa potrebbero aiutare a ridurre un po' i sintomi, soprattutto le vampate. Non a tutte, perché ripeto, non siamo tutte uguali, però in alcuni casi un po' di tofu, un po' di latte di soia, yogurt di soia potrebbero aiutare a ridurre un po' i sintomi.
Nelly invece chiede: un bel uovo montato a neve oppure bevuto fresco, va bene, si può fare?
Sì, ci metterei magari un pochino di, non so, un po' di cacao, un po' di dolcificante per renderlo un po' più uno spumone, insomma, no? Quindi magari dell'aroma di nocciole, non so, una cosa per renderlo un pochino più buono.
E qualcuno ci chiede: ma se si mangia qualcosa di particolarmente zuccherato, questo potrebbe essere la causa scatenante diretta di una vampata?
Sì, potrebbe, sì. Perché magari appunto individualmente c'è chi sopporta una tot dose e, oltre la quale poi parte la vampata. A me personalmente è successo con le lasagne, che dopo le lasagne ho passato una notte a sudare e a coprirmi e scoprirmi. Le ho cucinate io poi, ma erano troppe.
Un'altra ascoltatrice invece ci dice: io pratico lo yoga, secondo me mi aiuta tantissimo come attività per gestire le vampate.
Allora, lo yoga è sicuramente utile per il benessere, la mobilità, la gestione dello stress, ma non è un trattamento dimostrato per le vampate, però sicuramente non è un farmaco, ma aiuta, no? Perché appunto diminuendo lo stress, il cortisolo, sicuramente migliora anche la massa muscolare, insomma, ha tanti effetti.
Grazie mille Natasha Russo. Io ricordo a tutti voi, se siete interessati, trovate Natasha sui social, il suo nomignolo è Una Dietista per Amica, in Instagram, in Facebook trovate tante ricette gratuite, tanti consigli, e poi se avete voglia di approfondire ci sono anche delle giornate dedicate o dei weekend dedicati al benessere e alla salute della donna. Grazie, noi ci sentiamo domani.